Capitolo 14. E in questo modo bestiale vissi anch'io, continuò egli nel tono di prima. Il peggio era che, conducendo questa vita turpe, io mi immaginavo, visto che non mi lasciavo sedurre da altre donne, di menare un'onesta vita di famiglia, di essere un uomo morale e di non avere colpa alcuna. E se c'erano liti fra noi, la colpa era di lei, del suo carattere. La colpevole naturalmente non era lei. Essa era come tutte le altre, come la maggior parte almeno. Era stata educata come la posizione delle donne nella nostra società impone, come sono educate tutte, senza eccezione, le donne delle classi agiate e come non possono non essere educate. Si discute sul nuovo indirizzo dell'educazione da darsi alla donna. Sono tutte parole vuote. L'educazione della donna è quale deve essere, tenuto conto di quel che veramente si pretende dalla donna nella società. E l'educazione della donna sarà sempre corrispondente alle vedute dell'uomo su di lei. Tutti noi sappiamo come gli uomini riguardano le donne. Fein, weiß und gesang, come dicono i versi dei poeti. Prendete tutta la poesia, tutta la pittura, la scultura, cominciando dai versi d'amore e da Venere e da Frine, e vedrete che la donna è un istrumento di piacere. È così a Truba e a Gracevka e anche a un ballo di corte. E badate alla furberia del diavolo. Se si parlasse soltanto del piacere, si direbbe che la donna è un boccone prelibato e basta. No, da principio i cavalieri assicurano che essi adorano la donna. L'adorano, ma tuttavia la riguardano come un istrumento di piacere. Poi assicurano di rispettare la donna. Alcuni le cedono il posto, le raccolgono il fazzoletto. Altri riconoscono i suoi diritti ad occupare tutti gli impieghi, a partecipare al governo, eccetera. Fanno sempre questo, ma tuttavia la riguardano nel medesimo modo. Essa è un istrumento di piacere. Il suo corpo è il mezzo del piacere, ed essa lo sa. Tal quale come la schiavitù. La schiavitù non è altro che lo sfruttamento esercitato da alcuni sul forzato lavoro delle folle. Poiché la schiavitù non esiste, bisogna che coloro che non vogliono sfruttare i lavori forzati degli altri considerino questo sfruttamento come un peccato e una vergogna. Intanto si sopprime la forma esteriore della schiavitù, si aboliscono i contratti di vendita degli schiavi e si crede e ci si persuade che la schiavitù non esista più e non si vede e non si vuol vedere che la schiavitù continua ad esserci. Perché la gente ama come prima e crede buono e giusto approfittare delle fatiche altrui. E dato che lo crede buono, si troveranno sempre persone più forti o più astute delle altre che lo sapranno fare. Lo stesso accade con l'emancipazione della donna. La schiavitù della donna consiste soltanto in ciò che gli uomini desiderano e credono onesto usare di lei come di un istrumento di piacere. Ed ecco, emancipano la donna, le concedono tutti i diritti uguali a quelli degli uomini, ma seguitano a considerarla come un istrumento di piacere. Così la educano fin dall'infanzia, così essa è tenuta nell'opinione pubblica. Ed essa è sempre una schiava umile e corrotta, e l'uomo è sempre un negriero corrotto. Emancipano la donna con corsi di studi, con aprirle le aule di giustizia, ma la considerano come un oggetto di piacere. Insegnatele, come le insegnano qui da noi, a riguardarsi tale essa medesima, ed essa rimarrà sempre un essere inferiore. O essa, con l'aiuto di medici scellerati, impedirà il concepimento e diventerà quindi una perfetta prostituta, giungendo al grado non di una bestia ma di una cosa, o come nella maggior parte dei casi ammalerà di mente, diventerà isterica, infelice, senza neppure il soccorso di uno sviluppo intellettuale. I ginnasi, i corsi di studio non possono mutare questo stato di cose. Mutarlo potrebbe soltanto un cambiamento nel modo che gli uomini tengono nel considerare la donna e che le donne tengono nel considerare se stesse. Ciò dunque muterà soltanto quando la donna crederà che la verginità sia lo stato perfetto e non come ora, che lo stato perfetto di una creatura sia la vergogna e il disonore. Finché ciò non avverrà, l'ideale di ogni fanciulla, qualunque sia la sua educazione, sarà sempre di allettare il maggior numero possibile di uomini, il maggior numero possibile di maschi per avere la facilità della scelta. Se una conosce le matematiche, un'altra sa suonare l'arpa, questo non vuol dir nulla. Una donna è felice e ha ottenuto tutto ciò che può desiderare quando ha stregato un uomo. E quindi il maggior problema per una donna è di saperlo accalappiare. Così è stato e così sarà. Così è la vita di una fanciulla nel nostro mondo e così seguita quando è maritata. Nella vita della fanciulla ciò è necessario per la scelta. Nella vita della maritata per prendere dominio sul marito. Una sola cosa impedisce per un certo tempo alla donna di esercitare il suo dominio sull'uomo: i figli e il periodo dell'allattamento. Ma ecco di nuovo i medici. Mia moglie, che volle essa medesima allattare i 5 figli che seguirono il primogenito, quella prima volta si ammalò. I medici, che la spogliarono cinicamente e la maneggiarono per tutti i versi, e perciò dovetti esser loro grato e pagarli, questi cari medici giudicarono che essa non dovesse allattare. E così, quella prima volta essa fu privata di quell'unico mezzo che poteva salvarla dalla civetteria. Si prese una nutrice, cioè noi profittammo della povertà, del bisogno, dell'ignoranza di una donna, la togliemmo al suo bambino per darla al nostro, e per questo le mettemmo in capo un kokoschnik gallonato. Ma non si tratta di ciò. Si tratta che durante quel tempo in cui fu libera dalla gravidanza e dall'allattamento, in mia moglie si risvegliò l'assopita civetteria femminile. E in me, per conseguenza, nacquero con particolare veemenza i tormenti della gelosia che non cessarono di straziarmi per tutto il tempo della mia vita coniugale, come non possono non straziare tutti quei mariti che vivono con le mogli come vivevo io, cioè immoralmente.